ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Siamo alla trasmissione del sabato, quella che riguarda la liturgia della domenica con le letture che vengono proposte dalla Chiesa Cattolica. La prima lettura di domani, oggi o stasera, è dal libro del profeta Amos al capitolo 7, versetti 12-15. Amos si trova nel regno del nord, e non è il regno del sud, quello della Giudea, della Samaria, eccetera, e si trova a dover far fronte con un re che si chiama Geroboamo. E allora qua c'è la spaccatura di Israele, con Roboamo da una parte e Geroboamo dall'altra. Qui c'è il sacerdote, naturalmente, che è di corte, Amasia, un sacerdote che è di corte e che quindi dà l'ordine ad un altro profeta che faceva semplicemente il bovaro, il mandriano. Allora, qua è bello anche per ascoltare un attimo questa novità che che fa parte della storia anche bella, molto bella. Penso a Isaia, a Geremia, a Daniele e tutti gli altri profeti. Qua Amos è uno dei profeti minori, Gioele, Amos, Addia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, sono tutti quelli che sono chiamati i dodici minori. Ma ha avuto importanza perché ha toccato un tasto molto molto particolare riguardo al sociale. In quei giorni, Amasia 7, 12, 15 è breve, in quei giorni Amasia, sacerdote di Betel, disse ad Amos: vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda, là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno. Amos rispose ad Amasia e disse: non ero profeta né figlio di profeta, ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese e mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse: va, profetizza il mio popolo Israele. Vado alla seconda lettura, anche se la prima musica non ha funzionato bene. Vado alla seconda lettura, che riguarda il Salmo responsoriale e che è l'85, lo leggo come sta intero, e il versetto il ritornello dice: mostraci, Signore, la tua misericordia. E parto immediatamente col Salmo. Sei stato buono, Signore, con la tua terra. Hai ristabilito la sorte di Giacobbe, hai perdonato la colpa del tuo popolo, hai coperto ogni loro peccato. Hai posto fine a tutta la tua collera e ti sei distolto dalla tua ira ardente. Ritorna a noi, Dio nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi, di generazione in generazione riverserai la tua ira. Non tornerai tu a ridarci la vita, perché in te giuisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Ascolterò ciò che dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui e i suoi passi tracceranno il cammino. La lettera di San Paolo agli Efesini, al capitolo 1, versetti 3-18. Benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, l'amore gratuito, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, a lode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il Suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo la benevolenza che in Lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi. Ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli, quelle sulla terra. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati secondo il progetto di Colui che tutto opera secondo la Sua volontà, a essere lode della Sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. In Lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avere in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria. Adesso al Vangelo, che viene preso da Marco. Il Vangelo viene preso da Marco al capitolo 6, versetti 7-13. In quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro, né la cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di là. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Vi faccio notare subito, Gesù aveva detto semplicemente a due potere sugli spiriti impuri, poi vediamo, e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, pane nella sacca, denaro non nel denaro nella cintura, ma di calzare i sandali e di non portare due tuniche. Qua non dice altro, dice qualcos'altro, dice quando andate in una casa andate dentro, ma poi adesso facciamo subito un commento un po' di questa cosa, perché la partenza nessuno le mette in evidenza, ho visto che qualcuno lo mette in evidenza, la partenza è che non ascoltano mica il Signore, non fanno mica quello che ha detto Gesù. E allora è interessante capire, andare un po' a fondo anche di questa questione, perché è l'altra osservazione che mi viene spontanea. Gesù dà un ordine dove non sono le cose che si devono fare, ma dove sono le cose che non si devono fare, quelle principali, di non andare con i sandali per camminare, non avere due tuniche perché sarebbe stato un atteggiamento da ricchi, non avere il pane e altre cose, no, e quindi fidarsi della gente. E beh, adesso ne parliamo insieme, perché è molto interessante anche per le conseguenze. Ho tirato fuori un articolo di José Antonio Pagola riguardo a questo, che trovo abbastanza chiaro e anche insomma stanca sempre un po' leggere, ma insomma fa bene sapere anche che qualcuno dice delle cose che possono essere anche interessanti. Allora vado prima di tutto con l'aiuto di Alberto Maggi a mettere in evidenza due o tre cose. La prima, dopo l'insuccesso di Gesù durante la predicazione nella sinagoga, se vi ricordate, dove era stato accolto con scetticismo, Gesù stesso si meravigliava della loro incredulità, se vi ricordate. E adesso invece Gesù associa a sé la sua attività con i dodici. I dodici sono i discepoli che rappresentano il nuovo Israele, le dodici tribù. I discepoli sono quelli che partono per il nuovo Israele che ha in mente Gesù. Gesù associa alla sua attività i dodici, sono i discepoli che rappresentano il nuovo Israele che era appunto composto da dodici tribù. Gesù prese a mandarli, scrive Marco, a due, perché sono comunità, non si presentano come leader o portatori di un messaggio, ma deve essere una comunità che vive questo messaggio e dà loro il potere sugli spiriti impuri. Spirito vuol dire energia, forza. Quando questa forza proviene da Dio si chiama santa, Spirito Santo, che rende le persone la qualità per l'attività che separa l'uomo dalla sfera del male e del peccato e lo attrae alla sfera del bene. Cioè Spirito Santo è l'energia che viene proprio da chi accetta e ascolta Dio. Allora si chiama santa non soltanto per la qualità, ma per l'attività che separa l'uomo dalla sfera del male e del peccato e lo attrae in quella del bene. Quando queste energie vengono da realtà diverse da Dio o addirittura contrarie, si chiamano impure, perché trattengono e lo mantengono nella loro sfera dell'impurità, cioè l'impossibilità della comunicazione con Dio, secondo la cultura dell'epoca. E ordinò, è l'unica volta che ordina qualcosa in questo Vangelo, quindi deve essere qualcosa di molto importante, che dobbiamo prendere seriamente. Cos'è che Gesù ordina? Gesù ordina di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro, né la cintura. Perché questo? Perché la vita dei discepoli deve mostrare la verità dell'annuncio. Non si può andare ad annunciare la buona notizia di Gesù, che è una notizia in cui l'uomo si fida pienamente di Dio e si fida pienamente degli altri, un messaggio che è di rinuncia all'ambizione se poi il proprio comportamento, il proprio abbigliamento, il proprio stile di vita lo contraddicono. Quindi la vita dell'annunciatore del messaggio deve mostrare la verità. Quindi Gesù, che normalmente non descrive niente, dice le cose ma senza fermarsi tanto, qui fa una descrizione molto dettagliata, addirittura di come deve essere l'abbigliamento di questi discepoli. Dice che di calzare i sandali, sì, perché devono camminare molto, ma di non portare due tuniche. Avere due tuniche era un lusso dei ricchi. Quindi i discepoli non devono smentire quel proprio comportamento nell'annuncio di questo amore universale di un Dio che si mette a servizio degli altri. Poi Gesù invita questi discepoli a essere liberi dall'affanno economico e affidarsi completamente. Dice che devono essere liberi anche interiormente. Infatti dice: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Perché questa indicazione? Perché gli ebrei, quando erano in viaggio, cercavano spesso ospitalità soltanto in casa di altri ebrei. Non andavano in casa di pagani. Perché? Perché la casa di un pagano era impura. Oppure non andavano a casa di ebrei che non sapevano essere pienamente osservanti delle regole della purezza o della impurità riguardo ai generi alimentari. Ebbene, Gesù chiede di essere liberi nella casa dove entrate, che siano osservanti o meno, lì rimanete. Quindi bisogna essere liberi per poter liberare. Ma, avvisa Gesù, se in qualche luogo non vi accogliessero, è previsto anche il rifiuto, evidentemente. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andandovene scuotete la polvere sotto i vostri piedi. Questo era un gesto simbolico che facevano gli ebrei quando ritornavano dalla terra pagana e rientravano nella terra santa di Israele. Scuotevano la polvere dei sandali per non portare neanche un briciolo di terra pagana, terra impura nella terra santa. Quindi l'Evangelista indica che quanti non accolgono questi annunciatori del messaggio non vanno trattati come i pagani. Pagano, allora, non è chi non crede o chi crede in un'altra religione, ma chi non accoglie, chi non presta aiuto, chi non riflette nella sua condotta l'amore universale di Dio. Questo è un pagano. Quindi Gesù invia i discepoli ad annunciare questo messaggio della buona notizia, e quanti non lo accolgono vanno trattati come i pagani. Quindi pagano non dipende dal Dio in cui credi, ma dall'atteggiamento di accoglienza e di ospitalità. È importante capire questo passaggio. Per me, io ho trovato rivoluzionario questo aspetto. Pagano non è quello che crede uno o non crede, quello che ha una religione o un'altra, ma chi non accoglie, chi non presta aiuto, chi non riflette nella sua condotta l'amore universale di Dio, questo è un pagano. Quindi Gesù invia i discepoli ad annunciare questa buona notizia, e quanti non lo accolgono vanno trattati come quelli che non accolgono, come i pagani. Quindi pagano non dipende dal Dio in cui credi, ma dall'atteggiamento di accoglienza e di ospitalità. Ed essi partiti, e qua c'è da chiedersi, ma hanno fatto quello che Gesù aveva detto loro di fare o no? Perché Gesù non aveva invitato i discepoli a predicare la conversione. Dopo rileggo la frase. Non aveva invitato i discepoli a predicare la conversione. Ed eventualmente la conversione era per il regno dei cieli. Non li aveva invitati a scacciare i demoni. Aveva dato il potere sugli spiriti impuri, che è un'altra cosa, e di ungere i malati con olio, eccetera. Non aveva detto questo Gesù. I discepoli non hanno fatto quello che Gesù ha indicato loro. E infatti vedremo nel seguito del Vangelo che Gesù li chiamerà in disparte e impedirà loro di annunciare un messaggio che lui non ha autorizzato. Ho letto questo aspetto perché qua tutti i commentatori parlano invece che coloro che ascoltano Gesù sono quelli che guariscono i malati, quelli che fanno i miracoli e le altre cose. Non è questo quello che ha annunciato Gesù. E vi rileggo allora il messaggio e ordino loro, li mandò a due e dava loro potere sugli spiriti impuri, e cioè la suggestione che viene da quelle che sono state anche le tentazioni di Gesù poi nel deserto. E ordino loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro, né la cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. Non dice altro. Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di là. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi partiti proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano. Queste cose non le ha dette Gesù, le hanno prese loro e le hanno realizzate loro. Gesù poi li chiamerà in disparte e chiederà loro di non agire per conto proprio. Allora, ho letto questo per dare una spiegazione. Adesso però vorrei suggerire, c'è Hermes Ronchi che fa sempre il solito commento, però vorrei prendere da questo José Antonio Pagola, che tira alcune conclusioni anche per la Chiesa. Se il telefono è aperto, se qualcuno si stanca ad ascoltare quello che leggo e non gli interessa, non fa altro che vedere se vuole dire qualche cosa anche lui e lascio libero e aperto il telefono. Però alcune cose qua che ho letto le trovo per me interessanti, poi sapete, ognuno di noi abbiamo il nostro modo di vedere e di ascoltare. Gesù non manda i suoi discepoli in una maniera qualunque. Per collaborare al suo progetto del regno di Dio e prolungare la sua missione dovranno curare il loro stile di vita, altrimenti potranno fare molte cose, ma non introdurranno nel mondo il suo spirito. Marco si ricorda alcune delle sue raccomandazioni, Marco l'Evangelista. In primo luogo, chi sono loro per agire nel nome di Gesù? Qual è la loro autorità? Secondo Marco, mandandoli Gesù dà loro potere sugli spiriti impuri. Non dà loro il potere sulle persone che incontreranno lungo la strada. Dà loro autorità per liberarle dal male. Come sempre, Gesù sta pensando a un mondo più sano, libero dalle forze del male, che schiavizzano e disumanizzano l'essere umano. I suoi discepoli porteranno alle persone la sua forza di guarigione. Ecco, questo non è detto. Si faranno strada nella società non utilizzando un potere di dominio, ma umanizzando la vita, alleviando la sofferenza e facendo crescere la libertà e la fraternità. C'è una telefonata, immediatamente do spazio. Pronto?
Pronto, buongiorno a tutti voi.
Buongiorno.
È un piacere sentirvi. Specialmente Don Albino è bravo.
Ma smettila però, perché se no mi mandi fuori il Vangelo, sai.
Ma guarda che non è un complimento essere bravi, eh?
Io lo prendo così, scusami allora. Per me è un complimento uno che è bravo. Io non ho niente,
no,
non da niente da.
Non è facile spiegare il Vangelo come lo spieghi tu.
Sì, sì, non lo spiego io, lo spiegano gli altri che mi aiutano, imparo anch'io.
Vedi, il credente, quello che dice Gesù, che tu hai spiegato, ti ha spiegato di andare in quel posto senza sacca, senza tunica, senza questo, ti ha detto queste cose perché fai al contrario e mi dici che credi e che lo ami, io ascolto, mi piace, no? Ma tu dici che credi che ami Gesù, ma ti ordina di fare due cose e non le fai. Perché le cose che ti dice lui, me le ha dette anche a me, che mi chiamo Tino della Fisarmonica, ma quando che il mio Salvatore mi dice queste cose, io le faccio, sai, con tanta contentezza e gioia.
Bene.
Mi hai capito?
Sì.
Ma io credo, non per fare un piacere a mia mamma, a mio papà, o altre persone, ci credo perché ho un motivo ben chiaro, invece fare tante esperienze nel mondo le ho fatte, ma le esperienze che fai in un Dio, ma tu come fai a dire che Dio non esiste? Prova a fare un'esperienza e vedrai quanto che esiste. E poi lui non si è fermato solo a fare quell'opera di salvazione per tutti sulla croce e ha pagato il prezzo di riscatto, ma lui non vi lascia orfani. E non mi ha mai lasciato orfani, perché il padre degli orfani è lo sposo delle vedove. E prega il Dio che ci manda lo Spirito Santo che tu hai parlato, ecco perché che ti dico bravo, che ci guida di verità, non in menzogna e in imbroglio. Allora, e poi se sei dimentichevole, prenderà del suo... Prenderà il suo e ti arricchisce come che mi ha arricchito me. E in ultima, non è solo che sia abbassato fino alla polvere. Quell'opera che ha fatto sulla croce per me l'ha fatto da uomo, perché ha voluto nascere uomo per capire i problemi dell'uomo, le difficoltà che noi incontriamo come uomini. E lui mi ha detto, nel mondo avrete tribolazione, no gioia, sazietà.
Ma parla che la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia
tutti
piena.
Tutti i giorni vivo di questa gioia. Perché su questo mondo che io sto vivendo, no? Che io sono nato alla Guizza e vivo alla Guizza, vivo proprio serenità, gioia e pace, perché è questo che lui mi dà, il vero riposo, la vera pace, mi fa vivere in questo mondo che si può lamentarsi, perché sento che tutti si lamentano, è con la pioggia, è col freddo, è con la nebbia, è col caldo, è con tutto il resto. Io non sono venuto al mondo per disturbare la gente, per infastidire, per contrastare, per litigare. Anche perché se voglio litigare, bisogna che vada a una scuola che mi insegnano come si fa a litigare, baruffare, tutte queste cose che sento e che vedo. Perché quando che uno mi dice a me certe cose, dico, senti, mi fermo e dico, hai ragione. Perché mi piace quello che dice Gesù, beati gli ultimi, io sono l'ultimo in questa vita, però dopo sarai il primo nel regno dove che non c'è più fine, però, ma devi tu collocarti ultimo. Ultimo non significa mettersi vicino alla porta che entri, no, fare sempre da maestri, perché il maestro è solo Gesù. E io quando che parla Don Franco e parla chi che parla di Gesù, sono molto interessato e ti ho detto bravo, non per gonfiarti come una mongolfiera, perché parlare di Gesù significa spiegare che le cose che dice Gesù a te me le dice a me, facciamo a gara chi le fa. E allora ti dico questo e ti saluto.
Bene.
Mi ha chiamato un marito e una moglie. Dici tu che sei un credente, che sei un uomo di Dio. Io sono solo un credente in Gesù, mio Salvatore, punto. Mi ha ordinato di fare il Padre Nostro perché è la preghiera sacerdotale. Quanto tempo che non la fate voi? E allora dice, mi hanno detto loro, l'abbiamo fatta quando che eravamo ragazzini. Bene, ho detto. E quando che vi dice di andare sulla stanzetta e mettersi in orazione con lui, in intimità con lui, sulla stanzetta e chiudersi a chiave, non avere il telefonino che qualcuno ti disturba. Quanto è che non l'abbiamo mai fatto? E allora, a me mi ordina queste due cose, te le ordina anche a te, tu non ne fai neanche una e mi telefoni dicendo che ti ami tanto il Signore, preghi tanto il Signore.
No, 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 non te l'ho mai detto.
E allora io dico, senti, siamo pienamente d'accordo, fai come vuoi, ma la risposta è quando che sarà il grande giorno del Signore, la risposta la sappiamo già, è scritta col sangue. Quando ti presenti, lui ti dice, vieni figliolo nella gioia del tuo Signore. E gli altri che fanno quello che hanno sempre fatto, andate via da me che non vi conobbi giammai. Sappiamo già la risposta, ce l'ha scritta già col sangue, non con l'inchiostro. Dì che venga a parlare con me di cose di Gesù e ripetiamo quello che dice Gesù. Io vado a preparare un luogo. E allora mi leggono, no? E dopo mi dicono, ah che bello, andiamo tutti in cielo. Guarda che tu mi hai letto che va a preparare un luogo, non ha detto che lo fa in cielo, neanche non lo fa sulla spiaggia di Taormina, neanche a Cortina d'Ampezzo. E io non gli dico, mandami un video, mandami una foto, vediamo se il posto mi piace. Il posto a me mi piace, Tino della Fisarmonica, il posto che prepara il mio Gesù. Mi piace, non deve spiegarmi niente, voglio vederlo faccia a faccia, quel grande giorno là. E questo è che è importante. Tutto il resto, possiamo parlare di tutto il resto, io sono capace di parlare e anche stare zitto. E per quello che ti ho detto, Don Albino, sei bravo. E anche gli dico anche a Don Franco che sei bravo. Quando si parla bene di Gesù, che è il perfetto, che è venuto Lui perché ci ama e che si parla come Lui vuole le cose, e invece si divaga, si allarga, ma sai, io sai chi voglio salutare, col tuo permesso, Don Albino, l'amica Sandra, perché quando che lei interviene che parla sulla rassegna stampa, io la sento e le parlo all'amica Sandra. Tanti saluti e tante belle cose da Tino.
Bene, grazie.
A Sandra, hai capito che parlo di Sandra?
Sì, certo, quella di Vicenza conosco.
E voglio dire, no, che prima ho aperto e ho ascoltato una donna che leggeva, che oggi come oggi, una che legge, non so come si chiama questa conduttrice prima di te, Edo Albino, sì. Ma leggeva che oggi come oggi è difficile, tutti leggono. Io ho cercato, ma aveva chiuso, non so chi sia. Quello è il modo di leggere. È una, e sa leggere.
Bene.
Quella signora, quella
la
donna,
Maria.
Quella.
La Maria, sì.
Si chiama Maria?
Sì.
Quella legge bene. Quella è un spettacolo. Dico quanto che mi piacerebbe che mi leggesse certe cose. Certi leggono e fanno il reclam di una velocità, fanno andare velocità, ma fai il reclam, fai questa pubblicità in un modo veloce, in modo che la gente non capisce niente. Già la gente non capisce niente. Io sono il tino della guizza e fa rima. Come che fanno tutti quei discorsi? Ragno porta guadagno.
Adesso
e invece
ti...
Tino della Guisa è Tino un gran cretino.
Va bene, ciao.
Ti saluto e ti ringrazio.
Ciao, buona giornata anche a te. Hai espresso quello che senti e lo hai espresso con molta incisività. Credo che sia molto interessante se quando leggiamo il Vangelo, secondo noi, pensate che Gesù conti tanto per le persone, ma non parliamo delle persone esterne in generale, pensiamo a noi stessi, secondo noi adesso quello che sta avvenendo, quello che succede, eccetera, ha a che fare col nostro rapporto con Gesù, e quindi viviamo con Lui una modalità, una vita che semina umanità e speranza, oppure viviamo una vita che si lamenta, che attacca, che continua a lamentarsi, ma che alla fine ci vede ancora lì, senza nessuna capacità di tirar fuori l'umanità che abbiamo dentro? È una domanda semplice, e trovo che questo commentatore qua, che è quello che avevo cominciato a leggervi prima, che dice, dunque, non potranno altro che porteranno altro che un bastone. Come sempre Gesù sta pensando a un mondo più sano, libero dalle forze del male che schiavizzano e disumanizzano l'essere umano. I suoi discepoli porteranno alle persone la sua forza di guarigione. Ecco, questo non è detto nel Vangelo di questa volta qua. Si faranno strada nella società non utilizzando un potere di dominio, ma umanizzando la vita, alleviando la sofferenza e facendo crescere la libertà e la fraternità. Non porteranno altro che un bastone e i sandali. Gesù li immagina come dei viandanti mai fermi, sempre in cammino, legati a nulla e a nessuno, con solo lo stretto necessario, con quella agilità che aveva Gesù per rendersi presente là dove per qualcuno ne aveva bisogno. Il bastone di Gesù non serve a comandare, ma a camminare. Avete presente il bastone dei vescovi? Eh? Serve a camminare? Serve a camminare o serve a qualcos'altro? Guardate, io sto facendo anche un sorriso, ormai ho un'età che qualche sorriso mi scappa, ma oggettivamente non è mica da ridere il pastorale, eh? È mica un discorso leggero questo qua per la Chiesa. Ma cosa sono sti vestiti, sto pastorale, sti ornamenti per distinguersi e far vedere che nessuno è come me, che sono vestito in un certo modo? Il bastone di Gesù non serve a comandare, ma a camminare. Non porteranno né pane, né sacca, né denaro. Non devono vivere con l'ossessione per la loro sicurezza. Portano con sé qualcosa di più importante: lo spirito di Gesù, la sua parola, la sua autorità per umanizzare la vita delle persone. Curiosamente, Gesù non sta pensando a quello che devono portare con sé. Curiosamente, Gesù non sta pensando a quello che devono portare con sé per essere efficaci, ma a quello che non devono portare. Non prenderà né bisaccia né... Non accada che un giorno si dimentichino dei poveri e vivano rinchiusi nel proprio benessere. Non porteranno neanche due tuniche, vestiranno con la semplicità dei poveri. Non porteranno vesti sacre come i sacerdoti del Tempio. Abbiamo sacralizzato tutto, tutto, anche i muri. Io quando finisco la messa dico, per piacere, rompiamo le file e salutiamoci, facciamo in modo che quello che abbiamo ascoltato sia una modalità con cui anche ci rapportiamo fra quelli che siamo in questo momento. Che fatica! Non avete l'idea, non vedono l'ora di andare fuori, e così si sfogano fuori dalla porta della chiesa. Non porteranno neanche due tuniche, vestiranno con la semplicità dei poveri. Non porteranno vesti sacre come i sacerdoti del Tempio. Non vestiranno neanche come il Battista nella solitudine del deserto. Saranno profeti tra la gente, la loro vita sarà segno della vicinanza di Dio a tutti, soprattutto ai più bisognosi. Avremo un giorno il coraggio di fare un esame collettivo nel seno della Chiesa per farci illuminare da Gesù e vedere come, quasi senza rendercene conto, ci siamo andati allontanando dal suo spirito? quello che dobbiamo portare con noi. Noi cristiani siamo molto preoccupati che la Chiesa possa contare su mezzi adeguati per compiere efficacemente il suo compito, mezzi economici, potere sociale, strutture efficienti. Ci sembra la cosa più normale. Tuttavia, quando Gesù manda i suoi discepoli a prolungare la sua missione, non pensa a quello che devono portare con sé, ma proprio al contrario, a quello che non devono portare. Mi piace molto questa osservazione. Quello che Gesù propone a loro è uno stile di vita talmente di sfida e così provocatorio da venire subito mitigato dalle prime generazioni cristiane. Cosa dobbiamo fare di queste parole di Gesù? Dimenticarle per sempre o cercare di essere anche oggi fedeli al suo spirito? Gesù chiede ai suoi discepoli di non portare con sé denaro né provviste. Il mondo nuovo che lui cerca non si costruisce col denaro. Il suo progetto non lo porteranno avanti i ricchi, ma la gente semplice che sappia vivere con poche cose perché ha scoperto l'essenziale, il regno di Dio e la sua giustizia. Non porteranno neanche una bisaccia alla maniera dei filosofi cinici che portano appesa alla spalla una borsa dove conservare le elemosine per assicurarsi il futuro. L'ossessione per la sicurezza non è cosa buona. Se si parte dalla tranquillità del proprio benessere, non è facile creare il regno di Dio come uno spazio di vita degna per tutti. I suoi seguaci che andranno scalzi come le classi più oppresse della Galilea non porteranno sandali e neanche due tuniche per proteggersi dal freddo della notte. La gente lì deve vedere che si identificano con gli ultimi. Se si allontanano dai poveri, non potranno annunciare la buona novella, la buona notizia di Dio, il Padre dei dimenticati. Per i seguaci di Gesù non è un male perdere il potere, la sicurezza, il prestigio sociale che abbiamo avuto quando la Chiesa dominava tutto. Può essere una benedizione se ci porta a una vita più fedele a Gesù. Il potere non trasforma i cuori. La sicurezza del benessere ci allontana dai poveri. Il prestigio ci riempie di noi stessi. Gesù immagina i suoi seguaci in un altro modo. Liberi da attaccamenti identificati con gli ultimi, con la fiducia riposta solo in Dio, curando i sofferenti, cercando la pace per tutti. Solo così si introduce il suo progetto nel mondo. Non sarà facile per la Chiesa imparare a vivere in minoranza in una società secolarizzata e pluralista. Dopo essere stata la religione ufficiale dell'Impero Romano e avere esercitato per secoli un potere egemonico, non riesce a camminare senza il sostegno di un qualche potere che le permetta di agire su un livello di superiorità o privilegio. Tuttavia, è una cosa buona per la Chiesa che vada perdendo potere economico e politico, poiché ciò l'avvicina di nuovo allo spirito del movimento messo in moto da Gesù quando mandò i suoi discepoli senza pane, senza denaro o due tuniche, e con una sola missione, proclamare che la gente si convertisse. Non ha detto questo nel Vangelo di Marco quest'oggi. L'intenzione originaria di Gesù è chiara: non ha bisogno di ricchi che ne sostengano il progetto. Basta la gente semplice che sa vivere con poche cose perché ha scoperto l'essenziale, l'importanza di costruire una società più umana e degna, accogliendo Dio Padre di tutti. Ecco, io mi fermerei qua perché Gesù non vuole lasciare il Vangelo nelle mani del denaro. I suoi seguaci non devono accumulare tesori sulla terra. Prima o poi il denaro diventa segno di potere, sicurezza, ambizione e dominio sugli altri. Il denaro toglie credibilità al Vangelo. Se si ha potere economico, non si può predicare la conversione di cui ha bisogno la nostra società, né creare uno spazio di solidarietà per tutti. Gesù non ha bisogno di potenti che proteggono la missione dei suoi discepoli. non crede nel potere come forza di trasformazione. Il potere si accompagna di solito con l'autoritarismo coercitivo e non è in grado di cambiare i cuori. Gesù crede nel servizio umile di quelli che cercano una società migliore per tutti. Sto pensando all'attuale situazione politica che abbiamo anche in casa nostra, sia della Chiesa e anche dello Stato. Per questo non ha voluto lasciare il Vangelo nelle mani del potere. Lui stesso non si impone mai con la forza, non governa, non controlla, non vigila. Nella sua comunità chi vuole diventare grande sarà servitore. Gesù non promuove i suoi discepoli dando loro potere sugli altri. Col potere non si può stimolare la trasformazione evangelica di cui abbiamo bisogno nella Chiesa. Qua poi va ancora avanti, continua un po', ma Gesù cosa è potuto avvenire per allontanarci tanto da quel progetto iniziale di Gesù? Dove è andato a finire il mandato del Maestro? Chi continua oggi ad ascoltare le sue raccomandazioni? Pochi racconti evangelici più di questo ci fanno scoprire meglio l'intenzione originaria di Gesù. Qui Gesù viene presentato mentre manda i suoi discepoli a due senza bisaccia, denaro né due tuniche. Bastano un amico, un bastone e dei sandali per addentrarsi nelle vie della vita, proclamando a tutti il cambiamento di cui abbiamo bisogno per scoprire il segreto ultimo della vita e la via che porta alla vera liberazione. Non alteriamo alla leggera il mandato di Gesù. Non pensiamo che si tratti di un'utopia ingenua, propria forse di una società seminomade ormai superata, ma impossibile di un mondo come il nostro. Qui c'è qualcosa che non possiamo evitare. Il Vangelo è proclamato per quelli che sanno vivere con semplicità, uomini e donne liberi che conoscono la gioia di camminare per la vita senza sentirsi schiavi delle cose. Non sono i potenti, i finanzieri, i tecnocrati, i grandi strateghi della politica, quelli che costruiscono un mondo più umano. Questa società ha bisogno di scoprire che si deve tornare a una vita semplice e sobria. Non basta aumentare la produzione e ottenere un livello più alto di vita. Non è sufficiente guadagnare sempre di più, comprare sempre più cose, godere di un benessere maggiore. Questa società ha più che mai bisogno dell'impatto di uomini e di donne che sappiano vivere con poche cose, di credenti capaci di mostrare che la felicità non consiste nell'accumulo di beni. Seguaci di Gesù che ci ricordano che non siamo ricchi quando possediamo molte cose, ma quando sappiamo goderne con semplicità e condividerle con generosità. Coloro che vivono una vita semplice e una solidarietà generosa sono quelli che oggi meglio predicano la conversione di cui ha bisogno la nostra società. E c'è un'altra... c'è un'altra paginetta, però io lascio libero il telefono, il telefono è aperto, però finisco anche questa paginetta se non ci sono telefonate. Come potrebbe la Chiesa recuperare il suo prestigio sociale ed esercitare nuovamente quell'influenza che solo qualche anno fa aveva nella nostra società? Io su questo ho una grossa contestazione, però pronto?
Sì, buongiorno, sono Alberto.
Ciao Alberto.
Buongiorno. Io non vorrei, diciamo, come lo dico sempre, io sono una persona estremamente diretta, che guarda le cose non perché sia superficiale, ma perché mi piace anche avere il quadro completo, no, delle cose di cui vado a interessarmi. Ma io l'ho ascoltata, perché stamattina sono a casa, ho ascoltato tutto e io farei leggere queste persone e questo testo che lei ha letto alle persone che rappresentano, diciamo, la maggior parte politica che contesta questo governo, cioè il PD, e di cui lei è anche sostenitore, mi pare di aver capito. Le sembra che chi invita a spendere 20.000 euro per rifare il tetto di una casa, a comprare auto elettrica che ne costa 50.000 come minimo, siano persone che professino la semplicità, il vivere semplicemente, non dando importanza ai soldi. Cioè, chi più del Partito Democratico e di altri partiti come questo, che rappresentano l'Unione Europea tanto agognata, non sono coloro i quali fanno tirare fuori, costringeranno a tirare fuori montagne di soldi a chi non le ha. Non crede, e la prego anche di non fare la solita arrampicata dicendo ma cosa fai tu, ma cosa fa l'altra parte politica. Io dico, quando uno sostiene certe cose in maniera solenne e dopo fa fare delle scelte alla popolazione che sono, ma che stridenti, assolutamente in contrasto, cioè una certa parte politica in questo paese è l'emblema delle cose materiali, del vivere per le cose materiali e al tempo stesso professando la semplicità. Ma quale semplicità? Mi dica quale famiglia in questo momento è in grado di tirare fuori queste cifre per mettere a posto certe cose importanti come la casa e una vettura per muoversi, per andare a lavorare, in questo preciso istante. Me lo dica, che sono curioso. Grazie, arrivederci.
Sto cercando, per esempio, tanto per essere molto così, sto cercando, per esempio, una persona che ha la macchina con il coso dietro, con la possibilità di tirare una piccola roulotte, che ha il gancio per poter tirare un piccolo roulotte per andare fino all'ospedale di Udine, dove sta morendo sua sorella, e vorrebbe portare i suoi bambini che potessero stare vicino alla mamma, e lei, che è la sorella, può stare là. Le hanno concesso la possibilità di fare questo, di mettere la roulotte vicino, e deve trovare qualcuno che dia la possibilità di arrivare fino là. Fino a questo momento ha un'offerta soltanto di 500 euro, ma lei non li ha, e quindi è in cerca, e ha un'offerta di 500 euro per fare questo viaggio. C'è qualcuno che è disponibile a fare questa cosa? Io sono d'accordo con te quando tu mi dici, Albino, guarda le cose concrete. Su questo io non ho problemi, su questo. Non ho nessun problema. Però non continuiamo però nemmeno a portare avanti i progetti. Sto guardando al modo con cui viene trattata la giustizia in questo momento per tutti quanti, e quindi non è una questione di partito, ma è una questione di società. Sto guardando come viene portata avanti, è una cosa, oh ragazzi, ma sto guardando come sono trattati e quanti sono quelli che sono dentro le carceri e che cosa, e come sono e questa è società, Alberto, questa è società. Non c'è il partito, è la realtà. Allora io su queste cose qua credo che abbiamo tanta di quella dello spazio e tante di quelle realtà da affrontare, che metà basta. E questo qua facendole, non parlandone, facendole. E allora su queste cose qua io non ho una, io veramente mi, questo Vangelo mi costringe ad essere onesto con tutti, e quindi non perché porto un partito o perché io sostengo una cosa e gli altri un'altra, ma semplicemente perché quelli che proprio non possono avere le speranze di cui parli tu, proprio questi siano l'oggetto delle azioni che faccio. Questo io non lo so come dirtelo, non è una rivendicazione, non è una pretesa di svicolare o d'altro, no. È veramente, seriamente domandarci, ma sto Cristo benedetto, conti o qualcosa o no? Pronto?
Buongiorno Don Albino, sono Cristina da Padova.
Ciao Cristina.
Niente, non posso far altro che rispondere perché mi viene un po' di rabbia. Per quanto riguarda la cosiddetta auto elettrica, la casa che deve essere più risparmiosa, perché stiamo andando incontro a un disastro ambientale, Cioè, non credo che dobbiamo guardare i soldi del singolo e lasciare che crepiamo tutti, scusa l'espressione di età e terra terra anche a mia, però per esempio si potrebbe dire che una società internazionale ha fatto uno studio sulle multinazionali e questo va per la maggiore, ma non pensiamo che anche qualche riccone nostrano, e dice che la Apple paga lo 0,005% di tasse, e sono le aziende che hanno inquinato di più perché hanno avuto anche più benefici da questo tipo di società cosiddetta neoliberista. Quindi li facciamo pagare a loro, insomma, voglio dire, l'Europa è, tra l'altro, è l'unione di stati che sta facendo più degli altri in questo senso. Non buttiamo sempre fango, siamo orgogliosi anche. Poi ci sono gli errori, certo, problemi di rappresentanza, tutto quello che volete. Però non è che lasciamo andare così e le cose vanno meglio. Continuiamo a inquinare, continuiamo a non poter risparmiare sull'abitazione. È chiaro che ci vogliono politiche pubbliche per questo, e l'Europa ci sta già tracciando. Cioè, non diamo informazioni false, per favore. Ecco, un po' di speranza anche ai giovani, dai, che non guasta. Buona giornata, Nino.
Ciao, grazie anche a te. Ciao. Ti ringrazio anche perché sì, tocchi alcuni passaggi che sono comunque in atto, e quindi ascolto molto volentieri sempre le tue osservazioni. Allora, sempre 049, e questo è libero, finisco la paginetta che vi avevo detto qua, perché io non sono neanche molto d'accordo su quello che dice, perché siamo dentro. Gesù non ha fatto un partito, non ha fatto una sua società o una sua organizzazione, un suo esercito, non ha costruito assolutamente niente se non quello che era di far vedere positivamente anche il negativo della vita, poteva trovare delle strade nuove, diverse, grazie a un atteggiamento diverso. Pronto?
Pronto? Parla Pietro da Montecchio, buongiorno.
Pietro, buona giornata.
Buongiorno. Niente, il Vangelo di oggi propone una questione grossa, cioè quella della Chiesa, che deve essere il viaggio, che deve essere, diciamo, provvisoria, cioè deve avere un senso di provvisorietà, che deve essere sveglia, deve avere la cintura pronta per partire, deve essere sale della terra, e invece la Chiesa cerca di fare concordati. Ed è lì l'errore grosso della Chiesa, quando fa un concordato con lo Stato, quando vuole essere inserita nella Costituzione, l'articolo 7, eccetera, e diventa potere. Il concordato del 29, attenzione che io sono andato a fondo, sono due le parti di questo concordato, cioè il concordato, quello relativo all'ora di religione in classe e ai crocifissi nelle scuole, nelle aule. Ma poi c'è il trattato, c'è, cioè, la parte monetaria, cioè sì. La Chiesa ha detto, insomma, allo Stato italiano: mi hai portato via lo Stato della Chiesa, mi devi indennizzare. No, ma giustamente, perché bene o male questo Stato della Chiesa era suo. I bersaglieri hanno detto: da oggi, dal 20 settembre, tutto qua, tutto questo non è più tuo, è nostro, vabbè. Però legalmente la Chiesa ha detto: adesso mi indennizzi. E ha voluto non so quanti miliardi in ingotti d'oro, ecco tutto questo fa a pugni con questo, col Vangelo di oggi, ecco questo. Ed è brutto pensare che questi argomenti sono stati trattati da Fra Dolcino nell'anno 1000, da Arnaldo da Brescia, da Martin Lutero, e siamo ancora qui nel 2000 eroti a parlare di queste cose, ecco. Cioè, secondo me, io direi, la Chiesa, rompiamo i concordati, facciamo andare avanti la Chiesa senza concordati. Grazie, buongiorno.
Buona giornata anche a te, Pietro. E devo dire che è vero quello che hai detto, e che pesa, è sempre pesato, e che il bisogno di adoperare le belle parole che vengono usate, il mio potere è un servizio. Questo è il discorso che si fa all'interno della Chiesa anche, che io ricordo benissimo quando il mio Monsignore mi diceva: voi avete la fortuna, la grazia di poter fare obbedienza e di eseguire quello che io non posso, che devo invece avere la responsabilità, sono io che ho la responsabilità. Mamma mia, io sono esploso in quella volta, sono esploso. Ho detto al mio monsignore, mio a Piove di Sacco, gli ho detto chiaro e tondo: senta monsignore, da domani mattina confessa lei, io non confesso più. Se il servizio è quello di essere noi quelli che abbiamo il potere e che determiniamo la realtà attorno agli altri, è il vizietto, è il vizietto. Ma a parte quello, insomma, le cose concrete su queste cose qua sono veramente molte, sono molto, e anche condivido con te, Pietro, un'analisi dove i fatti, i dati e non soltanto le intenzioni, eccetera, che ci sia la necessità non di farci la guerra e quindi escluderci, eccetera, ma che ci sia la necessità di una libertà di comunicazione e un tentativo di trovare anche le soluzioni sociali più idonee e più poveri. Questo impegno, questa lotta, e devo dire però che su questo Gesù ha una grande solitudine. Gesù ha una grande solitudine, come hanno avuto e hanno una grande solitudine tutti quelli che, non accettando le logiche del potere e della potenza data dal maggior gettito di economia, ci sono sempre state anche nella Chiesa quelli che non hanno obbedito, quelli che l'obbedienza non è una virtù. E Gesù non ha mai detto ai suoi: obbedite, mai. E questo sono d'accordo con te, Pietro, sull'osservazione che hai portato avanti e che va letta seriamente, se crediamo. E se no, facciamo il nostro compromesso. Come sempre, facciamo la parte meno incisiva e quindi accettiamo che la maggioranza sia quella che viene e noi stiamo là in mezzo. Pronto?
Albino, sono Antonio dell'Arcella.
Ciao Antonio.
Ciao. Senti Albino, quello che mi scandalizza, che scandalizza a me, che faccio una bocca da pomi, cioè che mi... sì, d'accordo, sul tutte le discussioni sul possesso dei beni, sul possedere, va bene, ma un'altra cosa che mi scandalizza di più e che mi ha confuso parecchio è nella distinzione fra religione e fede.
Come? Non ho capito, scusami.
Provo a spiegarmi un po'.
Non ho capito cosa hai detto.
Che quello che mi scandalizza di più è sulla distinzione tra religione e fede.
Ah, ho capito.
Provo a spiegarmi un po'.
D'accordo.
Allora, avere fede è avere fiducia nel Dio di Gesù, agendo in pratica come ha fatto lui, cioè mettersi al servizio degli altri.
Sì.
E poi bisogna vedere se uno riesce a farlo. Ecco, è per questo che a molti piace anche il linguaggio della Sandra, in quanto ritenuto un modo di comunicare con le persone verace, veritiero, non senza sovrastrutture, secondo quello che ognuno può. Ecco, poi c'è il significato di religione. Ecco, è qui dove invece sono rimasto imbrogliato io. Ed è la, cioè la religione, dice qualcuno, che cos'è sta religione? È andare in chiesa, è la sacralizzazione della cultura. Cioè, cos'è cultura? Sono i nostri usi e costumi, è il nostro particolare. Quindi io, quando concepisco la religione non come un linguaggio universale rivolto a tutti, ma un linguaggio che assolutizza il mio particolare, cioè come sono abituato io, dove sono nato, chi sono, la mia storia personale, cioè io interpreto la realtà attraverso quello che è accaduto a me, al mio particolare. Quindi a dove sono nato, e quindi è tutta la confusione sui nazionalismi, a uno sguardo diretto al mondo o a uno sguardo diretto al particolare, al mio particolare. Ecco, questa è la confusione maggiore che ha provocato in me la religione. Questa storia del Vangelo di oggi, di portare via solo il bastone e di non portare via tutto il resto, è proprio questo. Non è il bastone serve per camminare? Nessuna identità. Non è che un'identità, la mia identità, quello che sono io, è un primatismo personale mio che io ho. Solo io, no? Diceva ieri, cioè, se uno riesce a decentrarsi, a buttarsi fuori dalla egolatria, da un adorare il proprio io, uno esce fuori di sé e se riesce a vedersi da fuori, a valutare come si comporta, è già tanto decentrarsi. È questo ritorno del mondo intero all'io, negli Stati Uniti, in Europa, in Italia, dappertutto c'è una rivendicazione dei nazionalismi, di tornare al particolare. Ecco, questo modo di concepire la religione, se per un verso, perché sono anch'io fatto in carne e ossa, sono uomo, eccetera, lo capisco, però la fede nel Dio di Gesù, nella narrazione di Gesù, è quella che più mi convince, anche se sono inadempiente, anche se non riesco ad essere fedele, ad essere servo, a morire in croce per gli altri. Ecco, però è la fede in questo Dio di Gesù, è quella che più mi persuade, e più mi convince, mi sento più nel vero, e poi è compito mio adeguarmi nella mia vita personale a questo ideale. Ecco, questo volevo dire, Albino. Ciao.
E non è poco, mi pare proprio che non sia poco. La fede di Gesù è quello che più mi convince, vero? E quello che abbiamo ascoltato stamattina è un qualche cosa che ha a che fare questo grande intreccio tra quella che è la vita di una persona, la vita, le scelte anche individuali di una persona, perché io credo che Gesù in questo senso ha una grande solitudine per quanto riguarda la sua vita personale. Non è andata dritta quasi neanche una, neanche in sinagoga, neanche per quanto riguarda il rapporto con il suo paese, quando è andato a casa è stato buttato fuori dalla sua città, e quando è andato anche con la madre, con la sua famiglia. Insomma, io più vado avanti e più vedo da una parte che è così sganciato, che è liberante e che lascia in mano tutto alla libertà delle persone, tutto rimane in mano nostra. È impressionante come Gesù non ha mai toccato la libertà di qualcuno. Non gli ha mai dato un giudizio per cui lui è spacciato. Dice come stanno le cose, le dice in faccia, ma non ha mai buttato via nessuno. Allora io su questo credo che ci sia una strada anche a oggi, dove la politica, l'intreccio tra politica, tra scelte e realtà politica che si misura, e anche la concentrazione. Noi generalmente adesso parliamo del Presidente degli Stati Uniti, del Presidente della Russia, del Presidente della Cina, del Presidente dell'India. Sono le singole persone che decidono il mondo. Io sono molto d'accordo con l'analisi che hai fatto, Antonio, perché hai toccato veramente una cosa fondamentale. Ma io dentro tutto questo bayam di realtà, io dentro questa realtà, cosa sono, chi sono, come mi muovo e com'è che sono contento di vivere e di condividere con altri qualche cosa che abbia un senso per andare avanti insieme. Mica non è scontato niente. E allora è anche bello, sempre 049 880 90 20. Vi ringrazio comunque della libertà e anche della profondità con cui tentiamo insieme di ascoltarci e di tirar fuori anche le realtà che riguardano tutti quanti, perché ci siamo dentro tutti. Sto pensando per esempio perché, per esempio, continuiamo a camminare sull'orlo del precipizio della distruzione totale del pianeta e della popolazione. Ma siamo capaci di dare una risposta? Poi parliamo di tutti i nostri interessi, poi parliamo di altre cose, ma riusciamo a darci una spiegazione a questo atteggiamento di camminare sul rischio dell'autodistruzione totale sia del pianeta sia dell'umanità? Siamo capaci di dare una risposta? Gesù non ha posto il problema così. Gesù ci ha camminato dentro, ha incontrato, ha fatto e continua ad essere dentro anche a ciascuno di noi e ci dà delle risposte, dei suggerimenti, degli atteggiamenti che sono atteggiamenti rivoluzionari da un punto di vista pratico. C'è una telefonata. Pronto?
Pronto, sono Barbara.
Barbara, buona giornata.
Ma non mi sentivi prima? Ho chiamato e ho avuto la linea, ti sentivo che parlavi, ho ascoltato, ma ogni tanto dicevo pronto, pronto, ma niente, ho dovuto mettere giù adesso.
Ti domando scusa, però non...
Ma per carità.
Non ho proprio percepito questa cosa, scusami.
Non importa, non è un problema di certo questo. No, ti volevo domandare perché è una cosa, mi sembra abbastanza fondamentale questa, cioè... quello che ha detto Gesù ai discepoli di non portare, a parte che non ho capito se non devono portare neanche una tunica di ricambio mentre lavano quell'altra, non so, forse non si lavavano mai, va bene, questo è per vivere. No, ma diceva
ti interrompo un secondo,
sì.
Hai presente quando tirano a sorte il vestito di Gesù? Che era stato costruito ai ferri, era stato costruito come un tessuto di un unico, senza una come dire, una sorta da una parte all'altra, eccetera. Era inconsutile, la traduzione dal latino inconsutilis, che era il vestito probabilmente che sua mamma aveva costruito e elaborato e che lui ha sempre portato. Quello non hanno avuto il coraggio di tagliarlo a pezzi per condividerlo insieme. L'hanno tirato a sorte e l'hanno consegnato a chi ha vinto, quei dadi ha vinto questo vestito di senza nessuna
cucitura,
ecco, brava. Allora vai avanti, vai.
No, appunto, domandavo, queste raccomandazioni di estrema, diciamo, semplicità, no? Sono per i discepoli, quindi per la Chiesa in pratica.
Sì.
Dimmi se può essere così o no, perché è un dubbio che ho. Perché se invece fosse rivolto proprio a tutti i cristiani, alla gente, insomma, è una cosa un po' forse soltanto simbolica, perché... Se uno ha un figlio non può mica tenerlo nudo, bisogna, insomma, un minimo di prudenza ci vuole, un po' certo che poi finisce che si esagera, ma parliamo, diciamo, soltanto, torniamo al dunque, è rivolto alla Chiesa o è rivolto anche alla gente qualunque?
Qua viene fuori il problema che ha suscitato prima. Questo è il problema che ha suscitato prima Antonio. Se faccio una questione religiosa perché sono cattolico, faccio un discorso. Se invece faccio una obiezione storica in quanto persona, in quanto sono uomo, allora faccio un altro discorso. Allora il problema della religione, allora, o mi rende cattolico, e allora identitario, e allora costruito su certe leggi di gruppo, diciamo a livello storico, ecco, oppure se mi rende più uomo. Gesù non parla del cattolico, non parla della Chiesa come organizzazione sua. Gesù parla della persona come libertà e come necessità di essere la persona che riesce a cogliere e a fare dentro la storia quello che non ho mai pensato di fare, perché è possibile farlo.
Ah, vabbè, però deve essere una persona, diciamo, che poi che non mette su famiglia.
Io non sono la tua coscienza, hai capito? Gesù, Gesù non è la tua coscienza, sei tu la tua coscienza. E Gesù però si pone a fianco. Gesù si pone anche in rapporto diretto, sempre se tu nella tua libertà passi per quella strada là e desideri quella strada là. È una questione vitale, eh?
Sì, e mi viene in mente anche quando dice, non so, guardate gli uccelli dell'aria, non tessono, non filano, non fa, eppure sono bellissimi, insomma, no?
Certo.
Però appunto mi sembra, sì, no, ma tu me l'hai detto bene, adesso lo capisco, ecco, lo capisco di più, perché preso invece letteralmente, come io di solito faccio così, perché sono un po' stupida forse, non è possibile, insomma, ecco, oppure bisogna dire è per la Chiesa, o per la Chiesa, insomma, per chi, sì, per chi vuole seguire l'insegnamento totalmente, ecco, ma per vivere una, perché se no, scusa, non ci sarebbero neanche le case di ebrei o di non ebrei dove i discepoli potessero entrare, no? Cioè, se nessuno ha una casa, se nessuno, tutti quanti sono per strada, non so.
Buono, grazie.
Ok, va bene.
Grazie Barbara. Grazie. Vi lascio con la solita pillola positiva di Hermes. Chiamò a 6-12 e prese a mandarli. Ogni volta che Dio li chiama, che Dio ti chiama, ti metti in viaggio. L'ha fatto con Abramo da Ur dei Caldei, alzati e va. Con il popolo in Egitto lo condurrai fuori dal deserto, col profeta Giona alzati e va a Ninive, con Israele ormai installato al sicuro nella terra promessa, Dio viene a snidarti dalla vita stanca, dalla vita seduta, mette in moto pensieri nuovi, ti fa scoprire orizzonti che non conoscevi. Dio mette in cammino. E camminare è un atto di libertà e di creazione, un atto di speranza e di conoscenza. E andare incontro a se stessi, scoprirsi mentre si scopre il mondo, un viaggio verso un altro mondo possibile. Partono i discepoli a due e non ad uno, il loro primo annuncio non è trasmesso a parole, ma dall'eloquenza del camminare insieme per la stessa meta. E ordino loro di non prendere nient'altro che un bastone, solo un bastone, e sorreggere il passo e un amico a sorreggere il cuore. Un elogio della leggerezza quanto mai attuale. Per camminare bisogna eliminare il superfluo e andare leggeri. Né pane, né sacca, né denaro, senza cose, senza neppure il necessario, solo una pura umanità, solo pura umanità, contestando radicalmente il mondo delle cose e del denaro, dell'accumulo e dell'apparire. Per annunciare un mondo altro, in cui la forza risiede nella creatività dell'umano, virgolette, questo è Giovanni Vannucci che dice, l'annunciatore deve essere infinitamente piccolo, solo così l'annuncio sarà infinitamente grande. Questo è Giovanni Vannucci che parla. Entrati in una casa, lì rimanete. Il punto di approdo è la casa. Il luogo dove la vita nasce ed è più vera. Il Vangelo deve essere significativo nella casa, nei giorni delle lacrime e in quelli della festa, quando il figlio se ne va, quando l'anziano perde il senno o la salute. Entrare in casa altrui comporta percepire il mondo con altri colori, profumi, sapori, mettersi nei panni degli altri, mettere al centro non le idee ma le persone, il vivo dei volti, lasciarsi raggiungere dal dolore e dalla gioia contagiosa della carne. Se in qualche luogo non vi ascoltassero, andatevene. Al rifiuto i discepoli non oppongono risentimenti, solo un po' di polvere scossa dai sandali, c'è un'altra casa poco più avanti, un altro villaggio, un altro cuore. all'angolo di ogni strada, l'infinito. Gesù ci vuole tutti nomadi d'amore, gente che non confida nel conto in banca o nel mattone, ma nel tesoro disseminato in tutti i paesi e città, mani e sorrisi che aprono porte e ristorano cuori. Io ho davanti a me una fotografia, non un'esperienza, non una fotografia, un'esperienza. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse. Eccolo qua, non è detto questo nel Vangelo, purtroppo viene ripetuto da tutti i commentatori, non so perché. Ma però dovrò approfondire anche questo, perché è strano, ecco. Perché Gesù non dice annunciate la conversione. Scacciavano molti demoni, gli spiriti impuri. Perché il demonio è un'altra realtà ancora. Ungevano con olio molti infermi, neanche questo è scritto, e lì guarivano. Dio chiama e mette in viaggio per guarire la vita, per farti guaritore del disamore, laboratorio di nuova umanità. Questa è la pillola bella di Hermes Ronchi, fatta ancora nel 2015. Io a questo punto ho passato anche il mio tempo, ma non guardavo soltanto l'orologio, ma credo che vi ringrazio tanto, e credo anche che le suggestioni, le riflessioni e anche i punti di domanda aperti, cui non ci sono risposte che chiudono e che salvano tutto, ma credono che questa ricerca ognuno sceglie e ognuno in qualche modo poi cammina. E allora camminiamo. Grazie. Grazie tante e alla prossima, ciao.